Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Ci siamo molto soffermati sul Vangelo in tutti questi giorni e quello che vi ho detto secondo me è sufficiente anche perché possiate comprendere la pericope di oggi. Oggi vorrei soffermarmi sulla prima lettura. Purtroppo è tagliata con una forbice e quella che è una lunga storia, una lingua epopea, viene in qualche modo ridotta per non tenerla troppo lunga alla messa, ma insomma io vorrei che noi leggessimo in questo periodo il cosiddetto ciclo di Davide. A parte che anche dal punto di vista letterario è molto bello, è molto ben scritto, è come un romanzo, è avvincente e ci sono un sacco di personaggi classici. Potrebbe sembrare una commedia di Shakespeare, nel senso che c'è tutto il nostro mondo, anche lì. Perciò noi chiamiamo classiche certi romanzi o certe tragedie. Bene, ed è il motivo per cui, a dire il vero, a me l'Antico Testamento, io lo so che il Nuovo è il senso e il compimento dell'Antico, però da un punto di vista così, diciamo così, letterario, io ho sempre preferito l'Antico, ma fin da quando ero ragazzino, perché le storie che presenta sono vivide, sono reali. E non che non lo sia il Nuovo Testamento, ma insomma avete capito quello che intendo dire. Ed è il motivo per cui fate questo paragone. Noi tutti leggiamo, e ci fa bene leggerle, le vite dei santi, soprattutto quando si hanno 20 anni, 30 anni. A me ricordo, ha fatto bene leggere le vite, le biografie dei santi. In fondo lo stesso motivo per cui noi leggiamo il martirologio, non sono mica solo dei nomi, sono delle storie. Solo che è vero che quei santi, io mi ricordo a 20 anni quando ero studente, ho letto il leggibile su Pier Giorgio Frassati. Su Pier Giorgio Frassati ho una cultura, posso dirvi quasi tutto. Conosco anche un suo parente. Allora, ma qual è la differenza con queste buone, edificanti letture e l'Antico Testamento? Le letture edificanti sono vere, non si può mica dire che siano false, però in un certo senso sono a tesi precostituite. Tu devi dimostrare che una persona è santa. E allora, che ne so, Pier Giorgio Frassati è puro, è buono, è mite, prega tutta la notte. Bello, però mi sembrava che fosse così diverso da me. Quindi intendo dire, è bello vedere delle persone migliori di te, però poi dici, vabbè, ma sto ragazzo sembrava quasi un po' irreale. Invece, e sono sicuro che non era così, però insomma il libro te lo presentava così. E invece guardate la scrittura come ti presenta la vita vera. Senza essere cinici, il cinico è colui che non crede in niente, senza essere cinici ci mostra la vita delle persone per quella che è, e all'interno della vita di queste persone scorre la fedeltà di Dio. Ma a volte noi non la percepiamo immediatamente. Nella prima lettura che abbiamo fatto non si parla neanche di Dio, sono delle vicende molto reali. Il primo punto reale che tocca è una cosa molto vera, l'invidia. Abbiamo, guardate i personaggi, abbiamo Davide, questo giovanotto, bellino, biondo, con gli occhi belli, carino, che torna a casa dopo aver ucciso le oe dei filistei, e sembra quasi di vederlo, no? Sembra di entrare in questo villaggio orientale, come poteva essere, beh, insomma, più o meno 3.000 anni fa. Davide è re dal 1020 al 980 avanti Cristo. Vediamo, sembra di vedere le donne che escono danzando, fanno i cori e dicono una cosa bella, o perlomeno non pensano di fare del male. Ha ucciso Saul i suoi 1000, Davide i suoi 10.000, tutte contente che cantano e danzano. 1000 comunque vuol dire tantissimi. Non è che intendevano fare un paragone, ma Saul lo legge come un paragone. E colui che era il prediletto comincia a essere guardato con occhio torbido. Da quel giorno Saul guardava sospettoso Davide. Quel giovanotto che prima era stato tutto contento di aver trovato, oh per fortuna ci sarai tu, ma quanto sei bravo che ti esponi per salvare Israele, eccetera, eccetera, l'occhio diventa un pochettino torbido. In fondo è una corte quello che sta descrivendo. E guardate che non occorre essere nella Palestina di 3.000 anni fa per pensare a delle corti. Beh, l'Accademia è una corte, c'è un re, ci sono sempre dei giovanotti bravi e intelligenti, almeno si spera che siano tali, e tra di loro può esserci l'invidia, oppure può esserci l'invidia del capo verso il suo assistente. Tanto per dire, noi siamo tra di noi, per modo di dire, perché ci ascoltano più di 300 persone, ma va benissimo uguale. Io mi ricordo quando ero pimpantino ragazzino di buone speranze, tutte deluse ma nel frattempo buone, io mi ricordo un anno, non so come mai, come dire, si erano accumulate tutte le pubblicazioni che avevo fatto, sicché effettivamente in un anno ne erano uscite una marea, tipo 12-14, e siccome avevamo l'abitudine di tenere le pubblicazioni dell'anno su un tavolo in modo che tutti potessero vederle, io tra l'altro ero nella penombra, quindi non mi si vedeva, ero un pochettino discosto, e ho visto entrare il mio capo, ho visto l'occhio torbido. Mica dire, ah, che contento che il mio assistente è stato bravo. Questo fa ombra a me, ha pubblicato più lui di me. Ci voleva poco, anche perché non pubblicava niente, era già ordinario, che ne fregava di pubblicare. Questo non gli ha impedito di fare ulteriore carriera, ma insomma, questo succede nelle università. Quindi mi raccomando, se fate gli assistenti, non siate mai troppo bravi, perché la gente poi dice, io che bravo, e il professore dove scappa? Ma questo vale anche nei posti di lavoro. Se fate bene bene le cose, è facile che mostriate che gli altri non sono capaci di farli tanto tanto bene come voi. E questo la gente non dice, che bravi che comunque fate andare meglio un sistema. La gente non lo apprezza, è il motivo per cui ieri abbiamo visto che Gesù, gli faridei uscirono con gli erodiani e tennero consiglio per farlo morire, perché gli faceva fare brutta figura. Succede nei posti di lavoro, può succedere anche nei conventi. Non in quelli della Compagnia di Gesù, perché siamo molto meglio, però si sa mai. E può succedere dappertutto. Quindi l'invidia, lo sguardo sospettoso. L'altro capitolo, qui piuttosto è sforbiciato, ma è molto bello, un'amicizia, una bella amicizia, un'amicizia molto forte, molto profonda. I biblisti, che come sapete sono dei perversi loro, innanzitutto, hanno pensato anche in termini molto, come dire, discutibili questa amicizia. Effettivamente è vero che come sapete l'ebraico ha 5.000 parole, che sono pochissime, pensate ai 300.000 del tedesco, quindi le parole non hanno grandi sfumature. E mentre noi distinguiamo l'amicizia, l'amore, l'affetto, la simpatia, tutte queste cose qui, lì è sempre la stessa parola. E allora, quando Davide piangerà la morte del suo amico, c'è anche questa storia nella storia, e dice la tua amicizia era meglio per me di affetto di donna, allora qualche biblista dice: ma qua sta dicendo che l'amore di questo ragazzo era meglio che non l'amore di una donna? D'altra parte è vero che Saul, è vero che Saul risponde così. A un certo punto, se leggiamo, qui non viene letto per motivi di pudore, ma a un certo punto Saul si arrabbia come una iena con il suo figlio e gli dice: brutto svergognato, io lo so che tu lo difendi per la vergogna tua e di quella prostituta di tua madre. A vergogna tua tu gli vuoi bene. E ci siamo capiti quello che intendeva dire. Lo prendiamo in buona parte, noi non vogliamo essere perversi come i biblisti. Un'amicizia molto grande, molto profonda, un'amicizia per la quale uno si sacrifica per l'altro. Guardate che non sono molti gli amici che sono disposti a sacrificarsi per l'amico, soprattutto quando è già stata decretata la morte dell'amico. Perché dice: Saul comunicò a Jonathan, suo figlio, e ai suoi ministri di voler uccidere Davide, punto. Da quella decisione non si torna indietro, e si può uccidere in molti modi, mica solo sparandoli. E nonostante questo, Jonathan si fa avanti e parla in favore di Davide. Io non so se noi abbiamo sempre avuto il coraggio, o se avremo il coraggio in futuro. Se siete a un consiglio di amministrazione, un consiglio di facoltà, se siete al capitolo generale, difendere uno contro il quale i capi hanno già deciso la morte, in senso ampio, non è mica tanto facile, perché ammazzano anche voi, Dice: Jonadab introdusse presso Saul Davide, che rimase alla sua presenza come prima. In realtà no. La vita di Davide cambia la vita di Saul. Ci sarà dopo un episodio molto significativo che noi purtroppo non leggiamo, ma se voi volete leggetelo il ciclo di Davide, che è bellissimo. Ci sono tanti protagonisti, no? Questo buon amico, questa grande amicizia, questa grande unione tra due persone, c'è tutta una corte che osserva, che spia, no? E allora vedete i cortigiani che vanno da Davide e gli dicono: guarda, adesso tu sai cosa devi fare, già Saul ti vuol bene, sposa sua figlia e diventerai ancora più importante. Sono tutte quelle storie, guarda, la priora già ti vuol tanto bene, fa anche questo così diventi tu la priora dopo di lei, per dire e per fare degli esempi. In realtà, come vedremo dopo, Davide, ci sarà una scena molto bella in cui è in un angolino con l'arpa. Davide suona l'arpa, canta i salmi. Non è vero che i salmi sono stati composti da Davide, è un'attribuzione letteraria. Probabilmente qualcuno sì, per esempio forse quello che abbiamo letto oggi come salmo responsoriale, e lo vediamo che pizzica l'arpa in un angolino e Saul è talmente furibondo, dice, in quel momento un sovrumano spirito cattivo si impossessò di Saul e con un colpo di lancia tank glielo molla contro Davide si schiva, la lancia si infilza nel muro e Davide scappa. E comincerà la seconda parte della vita di Davide, il Davide fuggiasco. In tutto questo dov'è Dio? Sempre, dappertutto. Non è nominato, ma c'è sempre. Proprio come nelle nostre vicende, che noi viviamo in modo, tra virgolette, profano, abbiamo i nostri amici, abbiamo i nostri impegni, abbiamo i nostri amori, i nostri affetti, le nostre vite più o meno professionali, le nostre carriere, le nostre corti. Di fatto ogni ambiente piccolo e chiuso, e tutti noi più o meno siamo in ambienti relativamente piccoli e chiusi, sono delle corti. Quella del Papa è peggio di tutte le altre, non crediate che faccia eccezione. Io non ci metterei i piedi neanche dipinto, non sarei proprio capace di vivere lì dentro. Bene, dov'è la fedeltà di Dio? Dov'è l'amore di Dio in tutto questo? C'è. È il tuo sostegno, la tua grazia, la tua forza. Il salmista, cioè Davide, una volta dice: i passi del mio vagare tu li hai contati. Sembra un vagare. Un vagare è un camminare senza direzione, ma in realtà la direzione c'è. Ci sono tutti i cattivi, tra virgolette, che ti fanno del male e riescono a farti del male e ti chiudono tante porte, ma il Signore te ne apre un'altra. Quello non è un vagare da un punto a un altro, è un esodo per essere qui adesso. Le mie lacrime nell'oltre tu raccogli. Abbiamo l'impressione che le nostre lacrime vadano a vuoto, non siano raccolte da nessuno, e invece no. La nostra sofferenza è la sofferenza di Cristo. I nostri patimenti sono quelli del corpo mistico di Cristo. E come il Padre dà vita a Gesù Cristo, dà vita anche a noi. A volte, soprattutto quando ero ragazzo, alcuni salmi, soprattutto quelli che noi diciamo nell'ora media, come questo, mi sembravano sempre esagerati. Pietà di me, oh Dio, perché un uomo mi perseguita, un aggressore tutto il giorno mi opprime. Ma la malora, ma proprio tutto un giorno? Sì, tu non lo sai. Noi non sappiamo il male che ci hanno voluto, per fortuna. Ma è vero che abbiamo i nostri nemici e i nostri aggressori. Ci sono alcuni di cui dice: per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza. È vero, per essi non c'è conversione, anche se sono preti, uguale identico. E questo non è essere cinici, perché il cinico, come vi dicevo, non crede in niente. Noi crediamo in una fedeltà di Dio che scrive dritto anche sulle righe storte della infedeltà o della ipocrisia delle persone o della calunnia. Noi siamo esposti anche alla calunnia. Davide, in fondo, i cortigiani, credete che non abbiano bisbigliato all'orecchio di Saul: chissà adesso chi si crede quello, guarda tutto il bene che gli hai fatto, adesso magari si sogna anche di... perché ci sono i cortigiani che ti spingono a fare carriera, perché sperano che facendo carriera tu fanno carriera anche loro, ma ci sono anche i cortigiani che ti detaggono e tu non sai mai quello che di te hanno detto. E allora questa è la vita un po' dappertutto. La fedeltà di Dio dov'è? In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Se noi custodiamo la parola custodirà noi. Non nel senso che ci preserverà da ogni male possibile. Io ormai sono mezzo spennato, le pene che avevo mi sono state tutte tirate via una a una. Però siamo ancora vivi, perché la parola ci custodisce. In mezzo a queste, la vita non è solo del male, non ci sono solo i cortigiani cattivi, ci sono anche gli amici, c'è Jonathan e compagnia bella, benissimo. Ma la parola è dove tu vivi. Se custodirai la parola custodirà te. In questa parola che noi ogni giorno custodiamo, celebriamo, meditiamo, gli spiriti impuri, giusto per fare un accenno al Vangelo, che sono fuori di noi, ma che sono anche dentro di noi, si placano. E noi possiamo vivere liberi o incominciare a essere liberi dalla vendetta, dal rancore, che verrebbero, come dire, spontanee, in un certo senso sarebbero anche giuste, e incominciamo a vivere nella libertà dei figli di Dio, senza essere cortigiani di nessuno, cioè la libertà significa non essere cortigiani, e vivendo cioè da fratelli, in una fraternità che non è una commedia che recitiamo, ma è il compito, il futuro verso il quale camminiamo ogni giorno.